dono della scoperta delle opere di misericordia portate. Stasera ce n'è una: seppellire i morti. Si vede che non si è finito una volta. Sì, allora vogliamo ringraziare subito Diego Maletti per la sua disponibilità. Non ha bisogno di tante presentazioni, devo dire che sei laureato, scrittore, filosofo, vuoi dire qualcosa? Allora va così.
Bene, buonasera a tutti, benvenuti, grazie per questa introduzione, grazie ai padri per questo invito, ma grazie soprattutto al Signore per questa occasione, no? Per condividere qualche riflessione insieme su un'opera di misericordia che non è magari tra quelle che si citano più sovente. E mi piace farla a pochi giorni dalla chiusura del Giubileo della Misericordia, perché è un bel segno. Significa che una volta che abbiamo chiuso la porta santa, non è che abbiamo messo fuori la misericordia, no? Ma continuiamo a ricordarci di cosa si tratti. Quando mi è stato chiesto di affrontare il tema del seppellire i morti, ho pensato che non si può parlare di quest'opera di misericordia senza unirla a quell'altra opera di misericordia spirituale che è il pregare per i vivi e i defunti. Ecco, perché se andassimo a vedere le opere di misericordia ci accorgeremmo che probabilmente sono tutte raggruppabili come due facce di una stessa medaglia. È come se la Chiesa dicesse: pensate ai corpi, pensate alle anime, cioè pensate alle persone. È più facile preoccuparsi di quella che è la realtà materiale e corporale, eh? È più facile dar da mangiare a uno che è affamato piuttosto che non ammonirlo. Perché siamo vittime di un equivoco. E figurati, chi sei tu per poter dire a quello là come deve comportarsi? Ma sai, non è che io gli dico quello che dovrebbe fare, perché io lo faccio meglio di lui, perché so che entrambi dobbiamo essere richiamati su qualcosa che mi aiuta a riconoscere la presenza di Dio nella mia vita. E allora fare così quest'opera di misericordia stasera è forse richiamarci su cosa voglia dire seppellire i morti. Mi ha stupito questo invito, perché mi è stato fatto prima che venisse pubblicata la nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, Ad Resurgendum Cum Christo, che dà le indicazioni da parte della Chiesa Cattolica sulla inumazione o sulla cremazione. Sapete che spesso la domanda che si fa è: ma allora dobbiamo continuare a seppellire i nostri morti quando ormai sembra che la cremazione stia prendendo piede? E allora volevo proprio introdurre questa nostra conversazione con alcuni riferimenti a queste note. Anzitutto, la nota dice che è una tradizione antichissima, che la Chiesa raccomanda che vengano sepolti i corpi dei defunti in un cimitero o in un luogo sacro. E poi dice: l'inumazione, cioè il fatto che il corpo venga conservato e sepolto, è la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale. Cioè, uno deve sempre chiedersi qual è la ragione che sta dietro una certa pratica. Perché seppellisco il corpo conservandolo integro nel possibile? Perché sto dicendo: conservo integro questo corpo perché so che un giorno lo riavrò. E quando ci siamo trovati a condividere qualche parola di speranza sulla vita eterna e ci siamo trovati a rileggere il commento al credo di San Tommaso d'Aquino, abbiamo visto che San Tommaso dice chiaramente che il corpo che avremo nella resurrezione finale, alla fine dei tempi, sarà il nostro. Ma sarà un corpo bellissimo, perfetto, glorificato. Lui dice: leggero, sottile, impassibile, incorruttibile, un corpo bellissimo. Ma come facciamo a sapere se Gesù come si è mostrato? Gesù si è mostrato con il suo corpo, infatti diceva: guardate le ferite nelle mie mani, nel costato, nei piedi, ma era un corpo talmente bello che non lo riconoscevano subito, al mattino di Pasqua, alla pesca miracolosa sulla riva del lago. Anche Maria Maddalena, che lo guarda in faccia e finché non si sente chiamare per nome, non lo riconosce. Quindi il primo senso del seppellire non è un motivo igienico, non è la conservazione di un ricordo, non è perché costa di meno, è perché ha un senso di una speranza. io lascio intatto questo corpo perché distruggerlo sembrerebbe negare una speranza, come quella di risorgere quei corpi. E perdonatemi se spendo una parola, la resurrezione della carne è un dogma di fede. Non è che uno può dire, io sono cristiano cattolico, ma penso che saremo delle animelle che svolazzeranno in giro per il cielo o su questo pianeta. Noi saremo risorti per essere persone beate, non solo anime beate. Adesso noi preghiamo per le anime, perché nessuno, a parte Gesù e la Madonna, è persona ricostituita nell'unità di anima e corpo. Gesù è risorto, la Madonna è assunta in cielo, tutti gli altri sono anime, che aspettano di ricongiungersi ad un corpo, per essere pienamente persone. Solo così si potrà dire ci sarà il vero paradiso, e ahimè per chi ha scelto la dannazione ci sarà anche il vero inferno, la pienezza della perdizione. Ora, la Chiesa non può permettere riti e atteggiamenti che coinvolgono concezioni errate della morte. Quali? Beh, ad esempio pensare che ci sia l'annullamento definitivo della persona, oppure che ci sia il momento della sua fusione con madre natura o con l'universo, oppure che sia una tappa alla morte di un processo di reincarnazione, oppure una liberazione dalla prigione del corpo. La Chiesa non è, non ha paura della corporeità. La Chiesa non ha paura di difendere la persona. Guardate che tutti i documenti del Magistero della Chiesa parlano sempre della dignità, del valore, della grandezza della persona umana, anima e corpo. Eppure, dice la Chiesa, bisogna stare attenti che nel momento in cui mi trovo a che fare con un cadavere, con una persona morta, io non scelgo la sepoltura e scelgo un altro rito che esprime un'altra idea. Scusate, ma se il corpo è una prigione, cosa devo fare? La distruggo. Una persona che fosse liberata dal proprio carcere, la prima roba che fa è metterci una bomba dentro e tirare giù la prigione, basta, sono libero. Se io mi ricongiungo a madre natura, la cosa più bella da fare è cremarmi e spargere le mie ceneri nel giardino di casa, così mia mamma vede che in mezzo ai fiori ci sono anch'io. Se è il nulla definitivo, bruciate il mio corpo, buttatelo nel cesso, le ceneri che rimangono e dimenticatemi. Allora capite che la Chiesa non ha il problema di che gesto stai compiendo, ma quale significato porta con sé questo gesto e quale ragione ti ha spinto a compierlo. Breve così nota da Istat molto locale: quando in qualche classe faccio il sondaggio di quanti credono alla vita eterna, zero, non uno, due, zero, quanti credono alla reincarnazione, metà alzano la mano. In quale metà ci abbiamo chierichetti, figli di diacoli, tutti, perché uno pensa che può fare un po' di sincretismo, ma se Gesù non è risorto, neanche noi risorgeremo. Ma se lui è risorto, è la primizia dei risorti, cioè o stiamo con San Paolo o non possiamo dirci cattolici. Prosegue: inoltre la sepoltura nei luoghi sacri come il cimitero risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuto al corpo di un defunto. Il rispetto significa lo conservo così com'è, che mediante il battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo. La sepoltura dei morti è un'opera di misericordia corporale. Io ho misericordia per te anche dopo che sei morto e non maltratto il tuo corpo. Questa cosa è talmente basilare, il rispetto del cadavere, che la sua mancanza è anche un reato per il nostro codice. Perché l'oltraggio, il vilipendio di un cadavere viene punito, anche in Italia. E allora uno si chiede, perché questo desiderio di rispettare il corpo? Perché se è una tua persona cara, non vorresti mai che fosse maltrattato quel corpo che chissà quante volte hai abbracciato, chissà quante volte hai baciato, chissà quante volte hai guardato. Vorresti che fosse rispettato. Infine, il fatto di essere sepolti in un cimitero favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti. È evidente che se una persona viene sepolta in un cimitero e le sue ceneri non vengono disperse chissà dove, io che sono un amico posso andare su un posto ben preciso a farne memoria. E sui cimiteri, una volta nel cimitero di Mirabello c'è ancora, c'era la scritta latina Resurrecturis, che è una cosa bella, cioè a coloro che risorgeranno. Non è che il cimitero è il posto dei morti, è il posto di coloro che aspettano la resurrezione. E quindi quando si varcava quella soglia si capiva di entrare in un luogo sacro che esprimeva la comunione tra i vivi e i defunti. Cosa abbiamo in comune noi con quelli che ci hanno preceduti e che hanno già oltrepassato la soglia della morte? Che se si sono affidati a Dio, aspettano anch'essi la risurrezione. E aspettano ognuno di noi per ricongiungersi, non chissà dove, in paradiso, perché questa è la promessa che ci ha fatto Gesù. Ora, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire la cremazione. Cioè la Chiesa non impedisce in sé la cremazione, perché la cremazione del cadavere non tocca l'anima, è evidente. L'anima non subisce nessun destino, non impedisce all'onnipotenza divina di resuscitare un corpo. Pensate, io penso a un mio prozio che è disperso in guerra e il suo corpo è andato perso in mare, in l'oceano, e noi come dice, allora non risorgerà. San Tommaso lo dice, l'onnipotenza di Dio è superiore a qualunque tipo di ostacolo, impedimento fisico ne possiamo vedere. Puoi anche far bruciare il tuo corpo, ma il Signore sarà capace di ricostituirlo, però glorificato. Quindi non ci sono delle ragioni per impedire tale prassi, dice la Chiesa, e non lo fa poiché non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e sulla resurrezione. Tuttavia, la cremazione non è vietata, tuttavia, che non ci siano, a meno che non ci siano scelte per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. Se io scelgo la cremazione, lo dico, lo faccio sapere, per dire io non credo che i corpi risorgeranno, la Chiesa dice io questa cosa non la posso accettare. E evidentemente se si sceglie la cremazione per questi motivi, non vengono concessi funerali religiosi. Ora, quindi se uno dicesse qual è la posizione della Chiesa sulla cremazione, in sintesi, la Chiesa la tollera, perché non è esplicitamente contraria alla dottrina cristiana sulla risurrezione dei corpi, ma non la permette se motivata da ragioni contrarie alla dottrina. Questo è abbastanza evidente. Ora, le ceneri del defunto vanno raccolte in un luogo sacro, non bisogna conservarle a casa. E diceva perché? Ma scusi, io ho mia moglie, è stata insieme tutta la vita, non posso tenerla sul caminetto. No, perché no? Io ho un amico che ha fatto questa scelta. Un amico che è rimasto vedovo in giovane età e ovviamente ha scelto di tenere le ceneri della moglie non in casa, fino a che si è deciso a metterle nel cimitero. E gli ho chiesto, ma perché hai cambiato idea? Ma sai, perché è arrivato un sacerdote e mi ha fatto notare una cosa a cui non pensavo, che ero un egoista a tenere le ceneri di mia moglie in casa. Perché? Perché i loro amici non avrebbero mai potuto andare a mettere un fiore, a ricordarlo, a dire una preghiera quando volevano, ma dovevano aspettare che io fossi a casa, prendere appuntamento, poi uno non si sente, ma non vengo a disturbarti. Adesso che là, sai che mi sento più tranquillo? È interessante la motivazione, è molto umana, molto ragionevole, molto comprensibile. Io condivido con te il dono di poter ricordare questa persona. E quindi non si conservano le ceneri nell'abitazione domestica. Per evitare ogni equivoco, qui sono delle parolacce, scusatemi, panteista, naturalista o nichilista, non è permessa la dispersione delle ceneri nell'aria, in terra, nell'acqua o in altro modo. Allora, chi sono i panteisti? Quelli che dicono tutto è divino, siamo tutti parte di Dio, quindi ovunque finiamo andrà bene comunque, bruciamo i corpi, disperdiamo le ceneri. Naturalista, esiste solo la natura, siamo parte della natura. Quando facevo l'editor, affiancavo Geronimo Stilton per i libri per i bambini, ho fatto anche quello, e il mio compito era di fare da supervisor dei contenuti. Dice, poi ci sarà da vedere, cioè tirare in filosofia per andare a correggere le chiavi per i bambini. Eh sì, perché c'era un libretto in cui ho detto, questo qui a parer mio lo bloccherei, perché diceva ai bambini, no, che la vita è una cosa talmente bella che la natura ha pensato bene di farci questo dono, che quando moriremo e non saremo più, diventeremo un albero, una rosa. Io ho detto, scusate, ma sta roba chi l'ha detta? E io come bambino sarei un po' inquietato, perché vado in giardino a cercare la nonna se mi dice una roba del genere. Quindi proviamo magari a dire ai bambini come si può che i nostri cari vanno in cielo e insegniamo la dottrina cristiana. E questo era il rischio del naturalismo: tutta è natura, tutto vive, tutto continua a vivere al di là dell'identità. Oppure il nichilismo: tutto finisce nel nulla, e quindi perché conservare dei corpi? Bruciali, buttali via, tanto non c'è più nulla. Io non so. A volte se sia per mancanza di intelligenza o per orgoglio. Ma conosco una persona che anche di fronte alla morte del proprio fratello ha avuto il coraggio di dire: ma io continuo a sostenere che non ne rimane più nulla. Come fai? Come fai a dire così di tuo fratello? Ma mettiti almeno un dubbio. Ma almeno, cioè, se uno ti chiedesse: ma almeno tu cosa desideri? Lo so, non ci credi, ma se potessi scegliere tu. Ah no, ma come no? Ma lì guarda che l'orgoglio ti sta proprio accecando. Ma non vedi che neanche un affetto familiare riesce a smuoverti da questo accanimento? Queste idee sono diffuse più di quanto noi pensiamo, e quando più uno si trova a toccare con mano le conseguenze, capisce, ecco, quanto sono negative. È evidente che chi sceglie la cremazione per ragioni anticristiane o chi disperde in parti le ceneri non ha poi il diritto alle esequie a norma del diritto canonico. Ecco, questo è un po' per dire perché seppellire i corpi è un'opera di misericordia, no? Preserva la fede, favorisce il ricordo, aiuta la preghiera, esprime in concreto la comunione tra i vivi e i defunti, no? La comunione dei santi. Ma quello che mi interessa mettere a fuoco questa sera, oltre a quest'opera concreta, è ciò che sta dietro, cioè la preghiera. Pregare per i vivi e per i defunti è un'opera di misericordia. Ecco, sulla preghiera non se ne parla mai a sufficienza. Questa sera mi telefonava una ragazzina di 15 anni, che è stata ieri a un incontro che abbiamo fatto a Cuneo per alcuni giovani, e mi diceva: ma io faccio fatica a pregare, è proprio pesante. Ma scusa, ma hai fatto una volta l'esperienza di pregare con gioia? No, è per forza che è pesante. È come se tu dovessi uscire con una persona che dovrebbe essere il tuo migliore amico ed è la persona più noiosa di questa terra. Prova a riscoprire la gioia della preghiera. Prova a chiederti quali ragioni stanno dietro alla preghiera. E uno potrebbe dire: e guarda Diego, adesso ti ascoltiamo con una certa tolleranza perché siamo tutti un po' magnetici clericali, ma il mondo, la preghiera l'ha già fatta fuori. Il mondo va avanti con l'intelligenza e con la forza. La preghiera non serve, ma noi abbiamo queste abitudini, no, del medioevo. Dico: no, facciamo attenzione a non cadere in un equivoco, che la preghiera va bene per noi che siamo un po' deboli, che siamo un po' fedeli e eredi di una tradizione, ma il mondo, chi è avanti, fa meno della preghiera. La preghiera è un atto di intelligenza, non è un atto di fede. Uno, quando non prega, non si offende nessuno dei presenti, non è perché non ha fede, è per un'intelligenza. Chi tra i presenti mi direbbe: io Diego risolvo tutti i miei problemi, risolvo tutti i miei problemi da soli, non ho bisogno di nessuno. Ricordati com'era da bambino e ti dico come finirà da anziano, con tutti i problemi in mezzo. Non c'è nessuno che possa essere totalmente autosufficiente. Chissà perché il Signore ci ha creati così, ma forse per ricordarci che siamo dipendenti da Lui, forse. Parlavo con i padri questa sera, dicevo: nell'Eden non si cagliavano i denti, no? Perché domani vado dal dentista, quindi ho un problema concreto, cioè, mannaggia. Però Adamo ed Eva potevano stare più attenti, che non si cagliavano i denti, non c'era raffreddore, non bocciavi la macchina, andava tutto bene, no? Invece, mannaggia. Ecco, però io mi dico, quando mi si caria un dente, quando mi appare una ruga, dico: Signore, grazie che mi ricordo della mia fragilità. Mi ricordo che sto facendo un cammino che, grazie a Dio, su questa terra non dura per sempre, perché il meglio deve ancora venire. E se noi fossimo generati all'età di 33 anni, fisicamente perfetti, ad essere tronisti, Superman, quello che volete, Mister Italia, tutta la vita perfetti, dopo 2 anni ci dimentichiamo che dobbiamo morire. Arriva il giorno, boom, all'improvviso. E invece la nostra fragilità ci dice sempre: ricordati, preparati, guarda che stai attento. Ora, è un atto di intelligenza perché uno dice: da solo non ce la faccio. Se sei un po' intelligente, capisci che i tuoi bisogni più profondi, che, perdonatemi, non li risolve il referendum del 4 dicembre, ma ben altro, i tuoi bisogni più profondi li devi mettere nella preghiera. Io non so chi pregare. Tu incominci a chiedere aiuto, qualcuno ti risponderà. Incomincia a domandare aiuto. incomincia a dire: Signore, io sono confuso, io mi arrendo, io mi arrendo, mi metto in ginocchio. Conosco una coppia, marito e moglie, da cui ho ricevuto una delle testimonianze più edificanti su cosa vuol dire ritrovare la fede. Il marito che non crede, 4 figlie, per cause diverse, una dopo l'altra, le prime 3 figlie sono morte, malattie e incidenti. Alla 3ª figlia che è morta, quest'uomo si è messo in ginocchio. Ha trovato Dio in questa cosa. E uno non può dire, sono tutte maledizioni, no! C'è un momento in cui quella maledizione diventa una benedizione, neanche tu sai dire perché, non lo sai neanche spiegare agli altri, però Dio ha agito su di te. Dio ti ha preso in quel momento e tu hai incominciato a pregare, atto di intelligenza. La preghiera è potente, noi la sottovalutiamo, viene uno a chiederti se quando hai mica 100 euro che domani non so come arrivare a fine giornata, guarda, non ho niente, non so come aiutarti, non mi resta che pregare, come se fosse proprio l'ultima ruota del carro. Ma la preghiera è il dialogo con l'Onnipotente, è come se uno venisse a chiedermi un prestito, io conosco il governatore della Banca d'Italia, dico, ma guarda, non c'è neanche un euro in tasca, però chiamo un secondo governatore, scusami, non posso fare altro che chiamare il governatore della Banca d'Italia, ti apro un conto di un paio di milioni di euro, tu dici, vabbè, paziente, mi accontento. Cioè la preghiera è l'aiuto più importante, è il fondamentale, perché io vado direttamente dal Padre. Se mio fratello mi chiede un aiuto e io non ce l'ho, vado da papà e dico, papà, ci devi pensare tu, perché io non so come fare, te lo chiedo e ci credo e voglio che tu mi mostri l'amore grande che hai per questo mio fratello, perché io non posso aiutarlo, ho bisogno che tu mi fai vedere la tua misericordia, usami, ma ti prego stupiscimi. Mai sottovalutare la preghiera. Quando gli apostoli hanno capito che funzionava così con Gesù, lo vedevano pregare, e a un certo punto cosa gli hanno chiesto? Aumenta la nostra fede. Guardate che la preghiera è esercizio di virtù teologali, fede, speranza e carità. Aumenta la mia fede perché abbia la speranza di essere ascoltato e mostri la carità che è l'amore di Dio nella vita delle persone. Fede, speranza e carità. La preghiera ruota attorno a queste cose. Uno che non prega non ha fede. E chi non ha fede, un minimo, non si metterà mai a pregare. Ora, la preghiera è anche un atto di intercessione. Pensate a quando Abramo si mette a contrattare con il Signore per salvare Sodoma, no? Voglio distruggere Sodoma, magari ci sono 50 giusti, no? Faccio piovere il dolfo su di Gevano, ma magari questi qui che sono qua stasera salvano il Signore. Questi sono bravi, almeno metà di questi, dai, 10 di questi, 2, 1, Lot. Perché poi la moglie si è girata indietro, era curiosa, c'è un stato di sale. Cioè, la preghiera di intercessione è potente, la più potente preghiera di intercessione chi l'ha fatta? Gesù. Scusate, io non so, ma se non lo chiedo, ma se chiedessi quanti di voi sono qui avendo in mente una persona gravemente malata per cui vorrebbero pregare, tutti alzeremo la mano. Tutti. La preghiera di intercessione è vitale. Cioè uno intercede per un altro. Signore, io sono qui in ginocchio, non per me. Vengo per quella mia sorella, vengo per quel mio fratello. La preghiera più potente di intercessione l'ha fatta Gesù. Dove? Dalla croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè Gesù che viene messo in croce, lui che è innocente, lui che viene flagellato, insultato, sputato in faccia, inchiodato alla croce, dice: Padre, perdonali, intercedo io che sono il figlio, intercedo per questi che mi sta mettendo in croce e ti chiedo, ascolta la mia preghiera. Pensate se incominciassimo a passare attraverso il perdono per intercedere per gli altri. Come faccio a essere sicuro di ottenere quella grazia? Incomincio a perdonare qualcuno. Abbiamo dei conti in sospeso, se avessimo delle pistole cariche a volte faremmo delle stragi per le vie della città. Incomincia a mettere a fuoco quella persona lì e dire: Signore, io voglio perdonarla. Diego, umanamente impossibile, lo so, ho la mia blacklist anch'io. La prendo, la metto sotto i piedi della Madonna e dico, falla diventare una whitelist, perché sennò è fine. Io non ce la faccio, non sopporto più questi. Questo mi ha fatto questo, quello penso che mi abbia fatto questo forse ha detto quello, e uno va avanti di risentimento in risentimento, perde la speranza. Signore, voglio pregare. voglio pregare per quella persona, sai cosa faccio Signore? Io tiro fuori il risentimento che provo verso quella persona da così tanto tempo, aiutami a perdonarla, io ti offro questo sacrificio, questa umiliazione, perché tu possa intercedere per questo fratello che ha bisogno. La preghiera è efficace. Preghiera efficace, ma deve passare attraverso un buon tramite. Primo tramite, mediatrice di tutte le grazie, è la Madonna. Anche Dante lo diceva, che chi non passa attraverso la Madonna è come voler volare senza le ali, eh? Quindi lo commenti, benigno, vai in TV, lo commento, che bello, poi torniamo a casa e ci dimentichiamo. Cosa vuol dire? Che se mi serve qualcosa io vado dalla Madonna. Lo chiedo a lei. Dico, tu sei la mamma. Gesù ti ha fatto tale quando eri ai piedi della croce. E io ti accolgo e ti riconosco come tale. Se ho un problema io vengo da te. Ci sono i santi che ovviamente intercedono per noi, e poi c'è la perseveranza. Quando Gesù ci insegna a pregare, ci dice: chiedete e vi sarà dato. Non so qual è la vostra esperienza, la mia tantissime volte, quando non sono stato esaudito, ho dovuto riconoscere che non sono stato costante. Cioè, faccio la novena, poi il secondo giorno ho già finito. Fai la novena, falla, sii costante. Quando sento la testimonianza di Gloria Polo, questa mistica brasiliana che racconta la sua esperienza alle porte del cielo e dell'inferno, e racconta, vero o verosimile che sia, poco importa, di aver visto il padre in purgatorio. Diceva che mio padre si è salvato. Mio padre, che ha tradito per tutta la vita mia madre, l'ha trattata proprio come un animale, si è salvato. Sì, perché sua moglie ha fatto 28 anni di adorazione eucaristica per il marito. 28 anni di adorazione eucaristica. Questa è l'intercessione. Questo è il dire: io mi affido, ma chiedo anche in maniera perseverante. E poi la certezza di ricevere molto più di quanto uno va a chiedere. Racconto un episodio, no, ma semplicissimo, che però mi ha molto colpito. Una coppia di coniugi libanesi che alcuni anni fa si è trovata ad affrontare un periodo molto difficile. Cattolici. E lei, di fatto, praticamente dichiarata ormai sterile a livello scientifico, ma con una speranza di maternità legata a una inseminazione, ma eterologa, cioè ricevere il seme di un altro uomo, vedere di fare una fecondazione in FIVET, cioè in vetro esterna, poi essere inseminata. E questa cosa la Chiesa non la permette, no? Perché è un tradimento, cioè il matrimonio che si induce si fa poi in tre. Secondo qualcuno, che è anche il Parlamento, sarebbe un segno di civiltà, no? Il fatto di fare i figli in 4, 5, 6, 7, 8, ma in realtà ci va un padre, ci va una madre. E quindi questi erano un po' tormentati. Finché lui torna a casa, 35-36 anni, diagnosi di tumore, prospettiva di vita 12-18 mesi, desiderio di paternità fortissima, e dice alla moglie: non perdiamo l'occasione. E quindi vanno in una clinica in Svizzera, dove è legale, per fare questa fecondazione. Ma sono tormentati, perché dicono: ma però non è la cosa giusta, però è Dio che dona la vita. È Dio che ha reso gli uomini capaci di generare. Raccontavo questa sera a una ragazzina in dubbio sulla castità prematrimoniale, dire: guarda che è una roba talmente bella che se non la preservi, perché tu hai la possibilità di diventare madre, cioè di mettere al mondo un figlio che è per l'eternità. Cioè la gente può costruire il Duomo di Milano, può dipingere la Gioconda, puoi andare su Marte, ma fare un bambino non ha paragoni, è per sempre. Vuoi mica sprecare questa cosa? Mentre sono lì, la moglie, che poi la donna sente un colpo d'ala, tira fuori la Bibbia e dice: preghiamo un attimino, dai, prima di entrare. Apre la Bibbia a caso, pam, il Signore della vita. Poteva venirti qualunque altro versetto, esce quello. Si guardano in faccia e dicono: non possiamo farlo, sono usciti. In pace e tristi. Perché per lui era una possibilità grande, cioè la prospettiva di vita. Mentre lui comincia le sue cure, deve pellegrinare a Međugorje. E va in una comunità dove c'è una bellissima Madonna col bambino. Immaginate come si sente una donna che non può avere figli di fronte alla Madonna che ha suo figlio, no? E lei che dice in cuor suo: come vorrei. E racconta che questo bambino si è animato, si è girato, le è saltato al collo e l'ha abbracciata. E lei è rimasta imbarazzata, no? Si è proprio fatto un salto indietro, chissà cosa diranno gli altri, ma nessuno ha visto niente, solo lei. E racconta di aver sentito le braccine che stringevano il collo. Messa a piangere, turbata, mille sentimenti, arriva a casa e racconta tutto al marito, c'è questo, questo, questo. E lui fa, preghiamo. Pregano. Passa un mese e mezzo, due mesi, un giorno lei arriva a casa, lui ha fatto le sue cure, le sue analisi per vedere a che punto va il decorso della malattia. E lei arriva e dice, ho una notizia per te. E lui fa, anch'io. E lei dice, io sono incinta. E lui dice, io non ho più un tumore. Guarito. Istantaneamente. Oggi sono sposati, hanno un figlio, fanno testimonianza. Se avessero scelto la strada più facile, non avrebbero avuto tutto questo. Ecco la preghiera che cosa può fare. La preghiera per chi ancora non c'è nella tua vita, che è il figlio che stai aspettando. La preghiera per chi ancora non è tornato nella tua vita. O per chi non c'è più. Cosa può fare la preghiera? Ma la Madonna Medjugorje ci ha ricordato che con la preghiera e il digiuno si possono fermare le guerre e sospendere le leggi naturali. Io sospetto che questa fiducia nella preghiera che ferma la guerra ce l'abbia molta più gente di quanto noi non immaginiamo. Perché quando nel settembre del 2013 Papa Francesco ha chiesto una veglia mondiale di digiuno per fermare la guerra in Siria, vi ricordate? Hanno aderito da tutto il mondo. Cristiani, protestanti, musulmani, ebrei, atei. Come dire, noi digiuniamo, vediamo che cosa capita. E quando uno mi dice, adesso la guerra che ha fatto quasi 600.000 morti, io mi chiedo cosa sarebbe stato se non ci fosse stato questo digiuno. Non posso saperlo, ma forse abbiamo rischiato molto di più e non è successo. Pregare per i defunti. La preghiera per i defunti, e beh, anche nell'Antico Testamento la troviamo, nel secondo libro dei Maccabei c'è un episodio in cui vengono uccisi dei soldati e il loro capitano, mentre fa ricomporre le salme, scopre nelle tuniche degli amuleti. E la superstizione era un peccato gravissimo. E allora dice, preghiamo e offriamo elemosine per le loro anime. È bella questa cosa. Cioè già nell'antichità, già prima di Cristo, sapevano che chi era morto poteva avere un beneficio se chi era in vita pregava. E poi c'è una delle pagine più belle della preghiera per i defunti, vado un po' veloce così vi lascio il tempo per qualche magari domanda, che è quella che si trova nelle confessioni di Sant'Agostino. Io ho avuto la fortuna di leggere le confessioni a 16 anni, e, un libro bellissimo, è il diario di un adolescente che è cresciuto, si è convertito, ma racconta di come era ragazzo, e c'è un episodio che mi piace tantissimo, dal libro nono, quando racconta della morte della mamma, e scrive così. Sant'Agostino sappiamo che è vescovo, dottore della Chiesa, insomma, più che bricconcello, da bambino, a 7 anni ne faceva più che Bertoldo, la mamma gli diceva almeno non andare con le donne sposate, a 17 anni. A 19 era convivente con un figlio, solo per dire un po' tipo, Monica, che hanno fatto santa per le lacrime che ha versato, ha convertito il figlio a forza di lacrime. Una madre santa, cosa dice il figlio? Ti prego ora per i peccati di mia madre. Dammi ascolto per colui che è medicina delle nostre ferite, che pendette dalla croce e che stando alla tua destra intercede per noi. So che essa ha agito sempre con misericordia e ha perdonato di cuore i debiti ai suoi debitori. Condonale tu stesso i suoi debiti. Ispira, Signor mio e Dio mio, attenti, ispira i tuoi servi e i miei fratelli che tutti coloro che leggeranno queste pagine si ricordino al tuo altare di Monica, tua serva. Cioè Agostino affida quest'opera immortale che noi leggiamo dopo 1700 anni questo pensiero. Chi leggerà queste pagine si ricordi di Monica. Ve lo lette io, ma vale uguale. Cioè stasera andate a casa, una preghiera per Santa Monica. È già santa, ma lei poi le usa le preghiere. Sa cosa servono. Magari le usa per quelle mamme che sono disperate per i loro figli, che dicono questo qui non lo giusto più. Pregare per i defunti. Poi è una cosa... è una pratica che anche il Concilio Vaticano II, ad esempio in Lumen Gentium, ha continuamente raccomandato, parlando della comunione dei santi, dicendo che Da sempre la Chiesa ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti, offrendo per loro anche suffragi. E il Catechismo al numero 1032 ricorda: fin dai primi tempi la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti offrendo per loro suffragi. La Chiesa raccomanda elemosine, indulgenze, opere di penitenza a favore dei defunti. Ecco, uno potrebbe dire, ma per quale motivo una roba buona che faccio io va a beneficio di quello là? Perché questa cosa? Perché c'è la comunione. Cioè, la Chiesa è una. C'è la Chiesa che è pellegrinante, noi che siamo in cammino sulla terra, la Chiesa che in questo momento è purgante, cioè sono quelli che stanno purificando, e la Chiesa che, diciamo così, è quella che è ormai glorificata, che è beata davanti a Dio, quindi in festa, e noi partecipiamo con i beati, con gli anni del purgatorio, di uno stesso destino, e condividiamo i beni spirituali. È come se uno dicesse, in famiglia lavorano in tre, ma mettono tutto nella stessa cassa, mangiano tutti, io metto dentro e chi ha fame gliene prende. E così è per i beni spirituali. E ma io non so se mia zia, per cui vado a fare questa indulgenza, magari c'è in paradiso, preoccupatevi che la tua preghiera non va persa. Non va mai persa. Soprattutto pregare per quelli per cui non si prega mai. Ci sono tante preghiere. Paolo VI ha confermato l'indulgenza legata alla preghiera Ti adoro Croce Santa. Una preghiera brevissima, che recitata 50 volte come un rosario ogni venerdì, diceva ancora Paolo VI, permette di liberare 5 anime del purgatorio. E uno dice, 5 anime, cosa vuoi che siano? Fossero tutti i tuoi parenti più stretti e tutta una famiglia liberata dal purgatorio. Vabbè, ma senti, andare in purgatorio sarà poi mica così male, no? Piuttosto che l'inferno, sì, ho capito. Ma se ti ricordi Padre Pio, cosa racconta quando vede quel giovane frate che sta pulendo l'altar maggiore e pensa sia un confratello? E lo chiama per andare a cena, questo si gira e vede che un'anima purgante. Dice, tu chi sei? Io sono il frate, tal dei tali. Da 40 anni sono in purgatorio, ma un frate giovane. Perché non ho avuto abbastanza rispetto nel pulire l'altar maggiore, era il mio compito. Beh, c'è il re dei re, il tabernacolo. E adesso sono in purgatorio, ma la provvidenza assegna a te, Padre Pio, la possibilità di mandarmi in cielo quando tu vorrai. E Padre Pio, tutto contento, che gli dice, allora con la messa di domattina ti manderò in cielo. E questo va via cacciando un uomo disperato, e Padre Pio dice, ho capito lì quanto deve essere terribile il purgatorio, se quest'anima per quelle sole poche ore che rimanevano di attesa era così disperata, perché non ho pensato di dire che tu vada subito nella gloria di Dio? Ecco, e non pensate a chissà quali punizioni corporali, ma l'anima soffre perché non è ancora insieme all'amato. La purificazione è come un'attesa che dilaziona il premio tanto atteso. E infine vado a concludere, Gesù ci insegna come pregare, basta leggere il Vangelo per imparare a pregare. Intanto ci dice di pregare dove? Beh, in un modo raccolto, senza ostentazione. Entra nel segreto della tua camera, entra nel profondo del tuo cuore. Non è a forza di parole che ci facciamo ascoltare dal Signore. Se fate memoria del momento di preghiera più bello della vostra vita, se mai l'avete vissuto, forse è legato a una preghiera spontanea, forse è legato a un momento di silenzio, magari non è legato a una preghiera di quelle della tradizione o a una recita di una preghiera. Come pregare? Senza sprecare parole, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. Qui si gioca la nostra fede. Se io prego col Padre nostro, non prego una preghierina che ha composto qualche anima pia, ce l'ha insegnata Gesù. Sia fatta la tua volontà. Chissà cosa mi combina il Signore. Ma se te l'ha detto qua, sa di cosa hai bisogno. Quindi qual è la volontà di Dio? Vuole darti ciò di cui hai bisogno. Allora, quando dici sia fatta la tua volontà, tu non stai dicendo, guarda Signore, ti faccio un favore, ti lascio campo libero. Stai facendo un favore a te stesso. Stai dicendo a tuo padre, papà, pensaci tu, perché tu sai quello che mi serve. Sapete quando i bambini fanno i capricci, no? Che vorrebbero svuotare la ciotola di gelato, ce n'è un chilo, e farsi la cuore, e la mamma dice no, perché la mamma sa che poi gli viene mal di pancia. Io credo che rimaniamo bambini fino alla fine. E quando siamo nella prova, quando siamo nella difficoltà, vorremmo che le cose fossero risolte come pensiamo noi. Ma non funziona sempre così. Non funziona. Sapete, di quel santo monaco d'Oriente, l'ho già raccontata, che voleva raggiungere la vetta della santità e imitare Cristo crocifisso e salire sul crocifisso. E un giorno si presenta davanti a Gesù e dice: oggi Gesù, voglio stare in croce al posto tuo. Ma te la senti? Sì, sì, voglio venire, voglio, guarda, io mi sento proprio Serafino, ma te la senti? Sì, sì, io sono pronto. Guarda, Serafino, ti faccio stare in croce al posto mio, ma non devi aprire bocca, eh? Ma promesso, muto come un pesce. Sale il crocifisso, mette lì, e la gente entrava, vedeva il crocifisso normale. Arriva una prima persona, un uomo molto ricco, che si inginocchia e si mette a pregare. E Serafino che fa? Ma che bello, un ricco che viene a pregare il Signore. Bene. E gli cade una borsa di monete. Non se ne accorge e questo esce. Mannaggia, dovrei, ma guarda che i soldi sono i tuoi, potessi avvertirlo, mannaggia, mi ha detto che devo stare in silenzio. Dopo un po' arriva un poveraccio che si mette in preghiera, vede sta borsa di soldi, si guarda intorno, se la prende, dice, risolto, e fila via. Dice, ma guarda te sto poveraccio, dico, sti immigrato che si prende anche i soldi di questo bel imprenditore che vota la Lega, e adesso magari dico, io non posso neanche dirgli niente, e mannaggia. A un certo punto cosa capita? Che l'uomo ricco ritorna per cercare di recuperare il denaro, e intanto lì c'è un povero pellegrino che non ne può niente e viene arrestato dicendo, tu hai rubato i soldi, e dice, no, no, adesso arresto anche l'innocente, quando il poveraccio si è rubato i soldi è andato via, e Serafino dice, fermi tutti! Ed ecco che quello che stava per essere arrestato, che era un marinaio che era lì a dire, ti affido il mio prossimo viaggio, viene subito liberato, e viene arrestato quel povero contadino restituendo i soldi all'uomo ricco. Ah. E Serafino gli dice, signore, mamma mia, è duro il tuo lavoro, eh? Meno male che però ho sistemato un po' le cose. Serafino, ma non te l'ho detto che non aprire bocca? Vabbè, ma io ho sistemato. Hai sistemato che cosa? Quell'uomo ricco aveva quella borsa di monete perché è mandante di un omicidio, e con quei soldi che tu gli hai fatto riavere è andato a pagare l'assassino. Quel povero uomo che aveva trovato quei soldi per terra doveva sfamare i suoi quattro figli, e grazie a quelle monete non solo avremmo risparmiato una vita di un innocente, ma avremmo sfamato quattro ragazzi. E quell'ultimo marinaio che tu hai liberato, che hai potuto salvare con la nave, la nave sta facendo naufragio adesso e quindi morirà, gli avremmo salvato la vita. Allora capite che l'apologo ovviamente non ci può ridere sopra, però che cosa dice? Dio solo vede tutto. Quando le cose non vanno esattamente come vogliamo noi, dovremmo dare un po' di fiducia a Dio. Forse tu, Signore, vedi meglio di me. Provo a non lamentarmi, provo nella mia preghiera a dire, aiutami ad avere più fede. Anziché chiederti come risolvere le mie cose, voglio chiederti, aiutami a fidarmi per come le stai risolvendo tu. E concludo con un messaggio che la Madonna ha dato a Medjugorje nei primi anni dell'apparizione, che mi sembra una chiamata grandissima alla responsabilità. Vorrei convertire tutti i peccatori, ma essi non si convertono. Pregate, pregate per loro, non aspettate. Ho bisogno delle vostre preghiere e della vostra penitenza. E concludo davvero con una piccolissima preghiera che vi chiedo di ascoltare in silenzio. Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò, non farò troppa resistenza, non mi sottrarrò nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita, cercherò di accettare tutto e nel modo migliore, ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. Non penserò più nella mia ingenuità che un simile momento debba durare in eterno, saprò anche accettare l'irrequietezza e la lotta. Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo, purché tu mi tenga la mano. Andrò dappertutto allora e cercherò di non aver paura. E ovunque mi troverò, io cercherò di irraggiare un po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro. Mio Dio, prendimi per mano. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.
Possiamo maestri un po' dibattiti.